Andrea Camilleri e Tullio De Mauro nei nostri studi di Via Asiago. Li saluto subito, bentornati, perché per fortuna siete stati spesso i nostri ospiti. A Tullio De Mauro.
Grazie, molte grazie.
Grazie.
E Andrea Camilleri, che torna a trovarci. Hanno deciso di dialogare, non si tratta di un dialogo a tutto campo, ma di un dialogo estremamente centrato sul tema della lingua e del dialetto. Si intitola La lingua batte dove il dente duole, pubblicato dalla casa editrice La Terza, e tra l'altro è stato presentato, introdotto, già annunciato dalla trasmissione condotta da Giuseppe Antonelli, La lingua batte, che è andata in onda come ogni sabato scorso alle 14. La lingua batte dove il dente duole è appunto una conversazione ampia attorno a tutti i temi legati al dialetto, il rapporto fra dialetto e lingua, l'affermazione della lingua nazionale, la necessità di tutelare i dialetti, ma anche per esempio la formazione di una propria lingua letteraria, oppure il rapporto con la scrittura, oppure le avventure del lessico. Ci sono molti aneddoti, molti momenti che punteggiano in modo interessante e vivo la lingua batte dove il dente duole. Mi sembra, potremmo partire da qui, vi suggerisco di iniziare da qui, Tullio De Mauro, che un filo conduttore sia la necessità, da una parte, di continuare a difendere il dialetto, a tutelarlo e a condannare qualsiasi tentativo di cancellare i dialetti, e al tempo stesso però, per avere uno Stato democratico, come dite anche a un certo punto, occorre convergere su una lingua nazionale.
Certo. Questo è stato il problema che abbiamo avuto come comunità italiana, come società, dopo l'unificazione politica, in verità anche prima, ma dopo si è accentuato, il problema di costruire una capacità di, collettiva di convergere verso l'uso di quella che era la lingua letteraria, nazionale, accreditata da tanto tempo, cioè il toscano diventato italiano. E nello stesso tempo salvaguardare i dialetti, questo abbiamo vissuto noi, contro tentativi, tendenze molto forti che hanno operato soprattutto nella scuola di arrivare al risultato del consentire a tutti di parlare la stessa lingua, consentire a tutti cancellando i dialetti, combattendo i dialetti. Malerba dialettale si diceva da qualche parte, e la scuola ha sofferto di questa aggressione inutile, dannosa, alla quale abbiamo resistito, per così dire, anzi certamente non vedo altra parola, però abbiamo resistito, tant'è che tuttora continuiamo a parlare. 6 italiani su 10 conservano uno dei dialetti, un qualche rapporto vivo con uno dei dialetti, anche se oramai al 95% sappiamo usare l'italiano.
De Mauro, una curiosità a cui lei certamente può rispondere. Negli altri paesi europei, per esempio, ma potremmo anche allontanarci, questo problema del rapporto fra lingue e dialetti è stato risolto meglio che in Italia? È stato risolto più tempestivamente? Non è stato risolto?
Gli altri paesi hanno ereditato diversamente da noi nel Novecento una lunga storia unitaria, non solo dal punto di vista della creazione di uno Stato unitario, gli Stati monarchici nazionali in Spagna, in Gran Bretagna, in Francia, ma una storia sociale e culturale che spingeva all'unità. Per esempio una scolarizzazione in una delle lingue presenti che ha cancellato, che ha, attraverso i secoli, senza guerre, ha cancellato o indebolito l'uso dei dialetti, come in Germania. Deve pensare che l'istruzione obbligatoria gratuita alle elementari nei paesi riformati, in Germania e nei paesi riformati, è partita intorno al 1525-30, con tre secoli di anticipo rispetto a noi. Quindi è una storia diversa, è una storia anche dove in ciascuna area, soprattutto in Spagna, Francia e Gran Bretagna, c'è stato un grande centro egemone rispetto, oggettivamente, per ragioni di popolazione, di economia, di cultura, egemone rispetto agli altri.
Quindi questa è una peculiarità italiana.
Noi invece abbiamo questa molteplicità di città capitali, forse per nostra fortuna.
E anche una ricchezza sul piano linguistico. Noi stiamo parlando adesso con Tullio De Mauro di un percorso che si è compiuto nel corso della storia della cultura italiana, ma potremmo anche tradurlo in corpore vivo in Andrea Camilleri e nel suo rapporto con il dialetto, in cui ovviamente è cresciuto, con la scrittura in lingua e poi con quella che lei parla, che lei descrive come una vera e propria acquisizione dell'italiano, molto tarda. A un certo punto dice: l'italiano ce lo si guadagna tardi, che non vuol dire ovviamente che non sapesse scrivere in modo formalmente corretto fin da giovane, ma che c'è un'acquisizione dell'italiano letterario.
Ma noi l'italiano a scuola l'imparavamo come una lingua straniera, su per giù, ecco. Una lingua straniera alla quale veniva dato uno spazio, un'attenzione maggiori che non al francese o al tedesco,
certo.
Naturalmente, no? Anche perché poi i testi che leggevamo erano in lingua italiana in gran parte, eccetera. Però la dovevi studiare, dovevi impararne le regole elementari prima e quelle più complesse dopo, no?
È vero, secondo lei, Camilleri, che la lingua, l'italiano in questo caso, è il registro della razionalità e il dialetto dell'emotività?
Il registro?
Della razionalità e il dialetto dell'emotività.
Ma guardi, questa non è una cosa che ho detto io, ho inventata io, è una cosa che si trova in tanti scrittori, in tante persone che hanno studiato la lingua, il rapporto tra lingua e dialetto. Pirandello dice espressamente in un saggio dedicato tra l'altro al teatro italiano sulla fine dell'Ottocento, dice che di una data cosa la lingua ne esprime il concetto, mentre il dialetto ne esprime il sentimento. Ecco. Questo rapporto può darsi che ci sia, però diciamo che da noi in Sicilia il parlare italiano all'interno di un discorso dialettale significava proprio sottolineare ciò che si stava dicendo. Era come illuminarlo col neon, con un faretto. Sottolinearlo,
evidenziarlo.
Ecco, te lo ripeto per l'ultima volta. Questo, per esempio, veniva detto in italiano. Ecco, tutto quello che riguardava un fatto così, come posso dire, notarile, di commissariato, di pubblica sicurezza, di cose, di minaccia, quella era in lingua italiana, sempre.
Adesso torniamo sulla Sicilia perché c'è un racconto interessante, La lingua batte, dove il dente duole, sui metodi di interrogatorio del giudice Falcone. Però restando un attimo sulla questione teorica con Tullio De Mauro, nei paesi in cui non c'è una presenza così forte del dialetto, la lingua dice le cose?
La lingua dice le cose hanno avuto l'inglese, il francese, hanno avuto una capacità di escursione, se posso dire questo, dai livelli più alti, più formali, da commissariato, da pretura o da scienza, ai livelli emotivi della colloquialità quotidiana, dell'emotività anche, ecco, un'escursione molto forte. L'italiano, per i non fiorentini, per i non toscani, perché i fiorentini già godevano di questa capacità usando l'italiano, ma fuori di Firenze appunto l'italiano era la lingua di scuola, la lingua dei professori, o che i professori si sforzavano di parlare, per dir meglio, e che i ragazzini dovevano imitare. Una lingua quindi appunto distante e incapace di, così era, incapace di parlare degli affetti di ogni giorno.
Tanto che lei dice a un certo punto che la parola italiano, la stessa parola italiano per indicare la nostra lingua, nasce tardivamente.
Molto tardi, sì, nasce nel 500, nel tardo, sì. E quindi invece le cose più emotivamente coinvolgenti erano riservate al dialetto. E naturalmente bisogna dire anche che fino a tempi abbastanza recenti, io qui Andrea Camilleri, ma anche io raccontiamo alcune scene in cui quando il discorso intellettuale, di ricerca, di discussione, si fa più coinvolgente sul piano personale, allora l'italiano si abbandonava, e ancora in parte, da molte parti, dal Veneto alla Sicilia si abbandona e si passa anche al dialetto. Cioè il dialetto non è una sottolingua riservata solo a, ai moti dell'anima, che sarebbe sì, sempre una buona cosa, ma anche ai moti del cervello e della testa e dell'intelligenza, quando questo diventa molto impegnativo. E però ormai molti usano, sanno usare l'italiano con quella varietà di possibilità, di registri, come si dice, che un tempo l'italiano non possedeva. Non è più solo una lingua di scuola. Il 40% della popolazione dice di parlare sempre solo in italiano. Dunque l'italiano si presta oramai...
Lei ne dubita?
Secondo me un po'... E sono autocertificazioni queste. Il dato è fondato su dichiarazioni soggettive, che certo, possono essere anche vere, veritiere, però insomma forse un pochino ottimistico. Però è vero che per una parte, soprattutto per le persone più giovani, l'italiano ormai è una lingua che si presta a tutti gli usi, diciamo.
Ecco, accennavo prima agli interrogatori di mafia perché Camilleri racconta qualche cosa di interessante sui metodi di interrogatorio del giudice Falcone, il modo in cui il dialetto serviva per far parlare, per creare una confidenza, e il modo in cui però la distinzione tra lingua e dialetto veniva anche usata dall'interrogato proprio per respingere questa confidenza.
Io ero molto curioso di sapere come svolgesse gli interrogatori. Mi raccontò un episodio proprio il giudice Di Lello, che era stato ai primordi del trio antimafia di giudici. E Falcone, naturalmente col dialetto, instaurava immediatamente una sorta di confidenzialità con la persona che stava interrogando, insomma levava delle barriere, levava dei confini, no? Entrava immediatamente in una sorta di intimità, che era data proprio dal comune uso del dialetto. Ecco, devo dire che forse nel 99% degli interrogati ci cascavano in questa cosa, perché arrivato a un certo punto c'è stato l'episodio di uno, Pino Pizzaro, che significa Pino il conciapelle, no? Il quale, quando Falcone gli parlò in dialetto, disse: no, un momento, signor giudice, io mi chiamo Giuseppe Nicotro, come si chiamava, detto il conciapelle, e qui si parla solo in italiano.
Cioè, respinge.
Certo, respinge, certo. Proprio.
A questo proposito vorrei chiedere una cosa su cui forse tutti e due avete qualcosa da raccontare. Il rapporto tra dialetto e donne. Perché abbiamo descritto il dialetto come la sfera dell'intimità, tra l'altro anche dell'intimità, dei, certo, rapporti personali. Però a un certo punto De Mauro, lei dice, le donne parlano dialetto meno. È proprio un accenno che fa verso l'inizio di questa conversazione. Sì,
sì, sì, ecco. Sono state loro soprattutto che hanno cominciato a parlare nelle relazioni pubbliche, insomma.
C'è un rapporto particolare tra uso del dialetto e condizione femminile?
La questione è complicata, perché per esempio qualcuno di questi che fanno inchieste sul campo ha cercato di stabilire, di vedere che percezione abbiamo diffusamente, non gli specialisti, non, ecco, che percezione abbiamo dell'uso della lingua e del dialetto. Per esempio in Veneto buona parte della popolazione intervistata, naturalmente, dice: no, il dialetto è una cosa maschile e invece la lingua è una cosa per femmine.
È d'accordo, Camilleri.
Curiosa percezione.
Corrisponde ai suoi ricordi anche di giovinezza?
No.
No, no, no.
Sinceramente no, da noi...
Penetrava dappertutto.
Sì, sì, no,
sì. Sì, sì. E c'erano dialetti diversi usati da uomini e da donne, forme diverse, cioè, parole diverse.
Sì, ma...
No, 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 che io ricordi, no, sinceramente, no.
Certo.
Tra l'altro, probabilmente proprio per la questione dell'intimità, della con la quale si entra attraverso il dialetto, probabilmente certo. Le venete probabilmente non amavano questa sorta di...
intimità. No, ma non sono le vene, è la percezione che hanno... Certo. Che hanno alcuni,
però insomma
non è detto che sia così davvero, quel che è vero, se posso aggiungere,
certo,
è che nel cammino verso l'uso pubblico normale, quotidiano dell'italiano, le donne hanno spinto, sono state all'avanguardia dagli anni 60-70, cioè hanno parlato, pur conservando il dialetto e continuando a usarlo quando volevano, però hanno sviluppato questa capacità. E probabilmente perché questo era importante per i figli, per la scuola, perché si sapeva che a scuola bisogna sapere parlare italiano. E è uno dei fattori che le ha portate su questa strada, come lo stesso fattore preoccupazione pedagogica, diciamo, per i bambini, per i figli, è quello che ha spinto verso la lettura maggiore, e quindi sono diventate più brave, per così dire, dei maschi. Leggono molto di più a tutti i livelli sociali oramai e parlano più italiano pubblicamente e con più sicurezza.
Parliamo allora dell'italiano anche, perché è un problema, è una questione altrettanto vexata del dialetto, la natura, l'identità della lingua italiana, cosa effettivamente sia. Mi ha molto colpito, per esempio, nel dialogo che intrecciate Andrea Camilleri e Tullio De Mauro in questo La lingua batte dove il dente duole, il ruolo di Italo Calvino, che compare diverse volte, però con dei ruoli completamente diversi, cioè da una parte è quello che denuncia l'antilingua, l'italiano inamidato, dall'altra però quando scrive le fiabe italiane inamida.
Cede anche lui a qualche tentazione di inamidare, di salire di un gradino nel livello delle possibilità.
Ma si può anche fare questo?
Sì, ma scrivendo per bambini, perché non dire arrabbiarsi e dire adirarsi? Adirarsi
viso, faccia, se ben
ricordo. Viso, faccia, appunto, salendo su, verso il sinonimo più colto, più raro, più letterario, e anche lui cede delle volte, per carità, e stranamente si capisce, dinanzi a testi dialettali da portare in italiano subisce, diciamo, il peso di una tradizione di lingua aulica che lui poi per il resto non avverte naturalmente quando scrive in proprio. È nel tradurre che...
Sì, è nel tradurre. Io ho avuto modo di controllarlo proprio con una favola riportata da Pitrete,
sì,
fronte,
sì,
no?
Certo.
Ha fatto proprio il lavoro che diceva Di Mauro, proprio,
sì,
un linguaggio aulico,
sì,
chissà perché, che proprio non, a momenti non riconosci che dietro c'è Calvino,
certo.
Chi l'ha fatta questa
Camilleri, lei l'ha mai sentita questa tentazione di innalzare il linguaggio nel corso appunto di una lunga carriera di scrittura?
Di innalzare il linguaggio.
Sì, di elevarlo come fa Calvino, per esempio, delle fiabe italiane. Viene la voglia di, come dire, salire un pochino sul piedistallo?
Ma a me quando è venuto voglia di innalzare il mio dialetto, diciamo, no? Ho scritto direttamente in italiano. Ho scritto un italiano basico quasi, cioè elementare, spoglio, diretto, non aveva niente di quello che quando scrivo a modo mio, diciamo. No, c'è stata anche poi una lunga polemica tra l'uso del dialetto che io facevo con il povero Vincenzo Consolo, per esempio, che il Consolo mi accusava proprio di usare il dialetto in una forma... come posso dire, estremamente, quasi degradante dal punto di vista della nobiltà del dialetto stesso. Certo, non era il dialetto, diciamo che tra la mia lingua, tra quella di Pirandello e quella di Martoglio, preferisce comunque sempre quella di Pirandello come dialetto e non mai certo. quella di Martoglio, certo. È un po' una falsa accusa.
Infatti un aspetto interessante di La lingua batte dove il dente duole è anche questa attenzione alla molteplicità di facce che offre il dialetto. Voi raccontate un dialetto che ha diversi autori, ha diverse lingue, cambia anche nel corso del tempo, tanto che quando dite il dialetto non si presta al linguaggio scientifico-tecnologico, e qualche dubbio ce l'ho, perché capita di leggere giovani poeti che parlano di Kubrick o di radiazioni usando il dialetto. Sull'esito potremmo parlare ancora a lungo, come potrebbe andare avanti molto a lungo il dialogo fra Tullio De Mauro e Andrea Camilleri. Noi purtroppo dobbiamo fermarci qui. Io vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi,
grazie
ancora una volta.
Grazie a lei, grazie a voi.
Andrea Camilleri e Tullio De Mauro, La lingua batte dove il dente duole, è il nostro libro del giorno, è pubblicato da La Terza. E mentre parte la sigla e si prepara Luca Damiani con i suoi 6 gradi, Fahrenheit si ferma. Un saluto da Giosuè Calacciura, Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi, la nostra redazione, Benedetta Annibali alla regia, Simone D'Arrigo e Maria Rita Franceschini alla console tecnica, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, e Tommaso Giartosio in conduzione, che vi saluta tutti. Noi torniamo alle 15, ma ora c'è già pronto accanto a noi Luca Damiani.